Bitcoin è anonimo? Anche se questo video può sembrare un video basico per chi non sa nulla di Bitcoin, cercherò di approfondire nella seconda parte per capire meglio, per far capire meglio anche a chi ha già esperienza nel mondo Bitcoin come funzionano le cose. Sono Marco di Sicurezza Bitcoin, mi occupo attraverso i miei corsi o le consulenze individuali di aiutare le persone a capire come Bitcoin può portare un po' più di sicurezza nella loro vita e di come possono detenere Bitcoin in sicurezza. A disposizione sul sito sicurezzabitcoin.com e corsi.sicurezzabitcoin.com. Bitcoin è una rete distribuita che si appoggia su tanti nodi, cioè computer, che collaborano insieme per mantenere un registro, appunto, distribuito delle transazioni che avvengono in tutto il mondo e che sono sempre avvenute nella storia. E questo significa sostanzialmente che ogni volta che viene trasferito valore, ogni volta che un soggetto, un portafoglio, trasferisce Bitcoin a un altro portafoglio, quella transazione viene scritta su questo registro ed è esplicitamente, trasparentemente in possesso di tutti i nodi e può essere consultata in tempo reale in maniera totalmente trasparente. E quindi ogni transazione, ogni trasferimento di denaro che avviene sulla rete Bitcoin a livello base, sostanzialmente risulta completamente trasparente e visibile a tutti. Su questo registro distribuito non è scritto il nome di chi effettua la transazione o di chi la riceve, perché sostanzialmente il portafoglio, il dispositivo software o hardware che viene utilizzato per detenere Bitcoin e per inviarli, tira semplicemente dei dadi, crea un grande numero casuale, non deve creare o registrarsi in alcun modo, semplicemente si autodetermina come conto di riferimento con un certo indirizzo, con una serie di indirizzi. E quindi quello che accade è che ogni persona che vuole effettivamente transare sulla rete Bitcoin non fa altro che creare un portafoglio, crearsi un portafoglio e utilizzarlo inviando o ricevendo. In questo modo non serve fornire alcun dato personale, sarebbe come creare una scatola dove poter depositare Bitcoin o dal quale poterli prendere. Insomma, è tutto così semplice, ma nel momento in cui si va a transare, quelle informazioni che rendiamo pubbliche sono sostanzialmente il nostro riferimento, il nostro indirizzo numerico, l'indirizzo di chi riceve e nello specifico dei riferimenti che cambiano ad ogni singola transazione. E quindi, anche se si vedono in maniera trasparente sulla blockchain di Bitcoin il mittente, il destinatario e l'importo che viene trasferito, questo non ci permette di risalire o di collegare fra loro le transazioni se non in maniera statistica. Quindi non in maniera certa, ma solo in maniera statistica. Andando a seguire il movimento dei Bitcoin nel tempo, infatti, è possibile ipotizzare, ripeto, ipotizzare, e molti si preoccupano della privacy in Bitcoin senza ricordarsi che si tratta di ipotesi che non possono realmente essere verificate se non in casi specifici, si può quindi ipotizzare il flusso, il movimento dei Bitcoin e partire quindi da un momento in cui, per esempio, un Satoshi o un Bitcoin viene associato per certo a un'identità, per esempio quando si usa un exchange per acquistare o vendere, e da lì risalire in maniera statistica controllando le transazioni. Lo ridico in maniera più semplice. Sulla rete di Bitcoin non ci sono informazioni come nome o cognome, documento di identità o codice fiscale. Non esistono riferimenti scritti sulla rete decentralizzata che permettano di sapere dove vanno i Bitcoin o da dove vengono. Ma nel momento in cui io faccio un'operazione verso il mondo fiat, verso euro, dollari o sterline, nel momento in cui compro o vendo, dichiaro a una parte differente, dichiaro a un soggetto, a un'istituzione, a una banca o appunto a un exchange, qual è il mio nome? E quello può associare solo in quel momento e solo all'indirizzo che io uso per ricevere, a uno dei miei infiniti indirizzi, la mia identità. A quel punto, partendo da quell'indirizzo, da quel trasferimento che associa per certo la mia identità alla rete Bitcoin e a quello specifico indirizzo, è possibile in maniera statistica analizzare e tracciare quelle transazioni attraverso il tempo e capire quel Bitcoin dove è andato a finire. Il fatto però che sia analizzabile in maniera statistica e il fatto che sostanzialmente sia in teoria possibile sapere da dove vengono, dove stanno andando quei bitcoin, perde completamente di rilevanza quando, per esempio, quei bitcoin passano di mano. Ovvero, se io acquisto, faccio una transazione dall'exchange a un portafoglio e da quel portafoglio io mando i bitcoin a un'altra persona, sostanzialmente si interrompe la legittimità dell'informazione che vedeva quei bitcoin acquistati proprio da me. Ed è per questo, fra le altre cose, che il tipo di analisi che si può fare on-chain è solo di tipo statistico. In moltissimi casi l'identità cambia, ed è normale che sia così, ed è molto difficile capire effettivamente quando questo accade e perché questo accade. La rete di Bitcoin è quindi anonima e i trasferimenti peer-to-peer, cioè da punto a punto, da persona a persona, da soggetto a soggetto, o meglio da portafoglio a portafoglio, interrompono la legittimità, interrompono il sapere, la possibilità di sapere che quei Bitcoin effettivamente inizialmente in testa a una persona, associati a una persona, hanno poi cambiato riferimento, cambiato soggetto, cambiato possessore, in altre parole. Quindi teniamo in considerazione, perché molto spesso sento persone un po' in paranoia per la questione privacy, che le analisi che si possono fare on chain sono solo di tipo statistico, non ci danno quindi la certezza dell'informazione che stiamo ipotizzando o cercando di verificare, se non nei primi passaggi dove quei Bitcoin vengono acquistati con un nome su un exchange, quindi su un soggetto esterno alla rete Bitcoin che poi riversa nella rete Bitcoin quell'acquisto, o su un soggetto che riceve dalla rete Bitcoin una transazione e poi va a vendere. Questo elemento è importante perché dobbiamo ricordarci sostanzialmente che stiamo parlando di una rete che nasce per scambio di valore fra individui o verso istituzioni, ma solo le istituzioni che aderiscono al cosiddetto KYC, Know Your Customer, conosci il tuo cliente, e che chiedono identificazione al cliente, possono dare qualche informazione in più certa sul movimento di Bitcoin. Ma fin tanto che noi decidiamo, per esempio, di acquistare e poi di passare di mano i Bitcoin a un'altra persona, non è più possibile sapere chi possiede veramente quei Bitcoin. Ci sono sicuramente delle accortezze che possiamo prendere quando andiamo a transare. Te ne parlo, per esempio, nel mio corso Bitcoin Custodia Sicura, che va a riempire gli spazi fra un video e l'altro che pubblico su YouTube e che ti dà un'informazione coerente, completa, teorica e pratica, perché tu possa capire come utilizzare appieno e al meglio la blockchain di Bitcoin. Ecco, sostanzialmente nel momento in cui andiamo a transare da una persona all'altra ci sono delle accortezze che possiamo prendere e assumere per migliorare la nostra privacy, ma allo stesso tempo dobbiamo ricordarci che sostanzialmente ogni volta che usciamo o entriamo da euro a Bitcoin lasciamo una traccia che è certa ed è l'unica traccia certa, mentre quando andiamo a spostare Bitcoin da noi a un'altra persona necessariamente facciamo in qualche modo perdere le nostre tracce, e ogni volta che riceviamo dei Bitcoin a tutti gli effetti siamo una persona diversa che non corrisponde a chi probabilmente quei Bitcoin li ha comprati. E che anche se ci possiamo e dobbiamo magari in alcuni casi, se vogliamo, preoccuparci della privacy, torneremo a parlare del discorso fiscale, antiriciclaggio in altri video, ma insomma per chi comunque ha a cuore la propria privacy e vuole migliorare la riservatezza dei propri fondi, dei propri movimenti, è importante capire che lo possiamo fare, ma che allo stesso tempo andiamo a migliorare solo le analisi, andiamo a ridurre la probabilità che quelle analisi possano dare un risultato. Quelle analisi di fatto molto spesso anche in tribunale non vengono considerate autentiche, vere, certe. Perché? Perché non lo sono. Perché nella maggior parte dei casi i movimenti sulla blockchain di Bitcoin permettono solo un'ipotesi su come i fondi sono stati mossi e su quale eventuale passaggio di mano è avvenuto. Non è invece possibile sostanzialmente avere la certezza sul livello base, on-chain come si dice, di quello che sta effettivamente succedendo. Anche perché quelle analisi statistiche possono essere in qualche modo depistate facendo appunto tutta una serie di operazioni che ti spiego tra l'altro nel corso. E se parliamo invece del livello 2, se parliamo di Lightning Network, se parliamo di quel modo che nasce per spendere anche piccolissimi importi, che si basa sulla scrittura di tante, diciamo, informazioni non sul registro globale distribuito, sulla blockchain, ma su una piccola contabilità privata, seppur garantita dalla matematica e dalla crittografia, fra persone, ecco, su quel livello è vero che è possibile in qualche modo con delle analisi approfondite o quando si vuole o quando un soggetto vuole raccogliere informazioni specifiche, avere qualche frammento di informazione. Ma anche se, e mi dispiace dirlo, tanti colleghi purtroppo giocano un po' sulla paura, sul desiderio di privacy e danno informazioni a volte fuorvianti e passano magari ore a concentrarsi sul parlare di privacy, di Lightning Network, dell'on-chain, eccetera, in realtà è molto molto semplice. Se on-chain abbiamo una discreta probabilità di fare delle ipotesi su come i Bitcoin si sono mossi e ripeto, sono comunque solo delle ipotesi, quando parliamo di Lightning Network o di sistemi di trasferimento differenti rispetto al registro on-chain, la probabilità che effettivamente si possa avere delle informazioni coerenti sullo spostamento di fondi, se non su una singola transazione, ma in generale sullo spostamento dei fondi di una persona, parliamo di probabilità infinitesimali, che ci possa essere un'analisi e che ci possa essere una ricostruzione del movimento dei fondi. In realtà si può andare, ci si può inserire in mezzo a una transazione, intercettare un singolo spostamento, ma di fatto non sapere dove quello spostamento va a finire, di fatto non sapere come quei fondi si sono mossi in passato o si muoveranno in futuro. E quindi se on chain abbiamo una tracciabilità che, seppur statistica, può seguire attraverso il tempo i fondi, su Lightning Network non abbiamo realmente la probabilità di guardare un Satoshi, guardare un Bitcoin e vedere come si muove nel tempo. Si può solo eventualmente intercettare una singola transazione, comunque non sapendo il nome e cognome della persona, a meno che la persona non abbia in questo caso dichiarato pubblicamente la propria identità. E quindi ancora una volta lo dico, perché sembra che, ascoltando purtroppo alcuni colleghi, lo ripeto, viene la paranoia per ragioni che non hanno sostanzialmente motivo di creare paranoia, e nella maggior parte dei casi ci si addentra in questioni tecniche così complesse, ma sostanzialmente non c'è realmente bisogno di preoccuparsi così tanto della privacy, considerando che ogni operazione che noi facciamo ci dà solo, lascia solo qualche frammento che, seppur possa essere analizzato, in realtà non permette, soprattutto sui sistemi di pagamento come Lightning Network, di capire cosa stiamo facendo. Ricapitolando in una frase, Bitcoin è meno anonimo di quanto non lo sia il denaro contante, ma sicuramente si considera pseudonimico. Il nostro portafoglio associa un nome, eventualmente la nostra identità, e lo fa solo quando i fondi vengono acquistati o venduti tramite un exchange e un soggetto che ci chiede di fare KYC, di fornire informazioni esplicite sulla nostra identità. Quindi, per quanto riguarda almeno la privacy, state tranquilli, perché nella maggior parte dei casi la probabilità che si possa capire il movimento di fondi su Lightning Network è quasi sostanzialmente zero, se non per una singola operazione, per un singolo movimento, e per quanto riguarda on-chain è comunque statistica, ma non certa. Non permette a tutti gli effetti, se non il primo e l'ultimo passaggio che entra o esce da un exchange, di capire se un singolo indirizzo sia effettivamente riconducibile a una persona oppure no. In ogni caso, ricordiamoci che Bitcoin non nasce come investimento, ma come idea di moneta, di valuta di scambio fra persone, e quindi è così che dovremmo cercare di utilizzarlo il più spesso possibile, cercare di scambiare, di utilizzare tutti i nostri mezzi a disposizione per poter fare transazioni da persona a persona, prima ancora di pensare di accumulare, accantonare e guadagnare dalle fluttuazioni di prezzo. Sono Marco di Sicurezza Bitcoin, a disposizione attraverso le mie consulenze individuali o le informazioni, tutorial e i corsi gratuiti sul sito sicurezzabitcoin.com. Alla prossima con un nuovo video su questo canale.